In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. Il Signore conceda a tutti quanti noi la pienezza della sua grazia e della sua pace. Il brano evangelico che la liturgia ci dona oggi è la parte finale del capitolo 18 dell'opera di San Matteo, un discorso che l'Evangelista indirizza alla sua comunità perché, radicati e fondati nel mistero pasquale di Gesù Cristo, ciascuno possa vivere all'interno della comunità e successivamente testimoniare nel mondo la propria fede e il proprio rapporto personale con Gesù Cristo. Il tema che viene affrontato dall'Evangelista è il perdono, ed è facile dividere il brano odierno in due parti. Nella prima, uno dei discepoli, Pietro, si presenta a Gesù con una domanda, e dopo la risposta del Maestro segue una parabola che serve ad entrare ancor meglio nella parola di Gesù Cristo e a far sì che, depositandosi nel cuore, il suo insegnamento possa toccare la nostra vita e trasformarla con la potenza della sua misericordia. Cerchiamo, illuminati dalla grazia dello Spirito che sempre avviene in aiuto della nostra debolezza, di gustare la dolcezza della manna celeste che è la parola di Dio, così che la forza dell'Eucaristia renda noi pane spezzato per il perdono, la misericordia e la riconciliazione nella società di oggi. La domanda che Pietro rivolge a Gesù è molto semplice: fino a quando io dovrò perdonare il mio fratello che pecca contro di me? Fino a 7 volte? In realtà ci rendiamo facilmente conto che la domanda di Pietro denota una mentalità totalmente sbagliata, perché Pietro lo lascia comprendere in maniera immediata. Lui dice: quante volte io devo perdonare il mio fratello che pecca contro di me? Io sono quello che fa sempre le cose buone, gli altri invece sono quelli che sbagliano. Talvolta invece, portati dalla nostra insicurezza, siamo condotti a credere che gli altri fanno sempre bene e noi sbagliamo. Derive entrambe che non ci danno la possibilità di giudicare noi stessi e gli altri con il parametro della misericordia di Dio e saper affrontare con realismo le situazioni della nostra vita. Il problema non è se sbagliano sempre gli altri o se sbagliamo sempre noi. Il problema che la liturgia ci propone oggi e ci presenta è come guarire dal tarlo del peccato e come far sì che l'errore non determini una trasformazione negativa delle nostre relazioni. Pietro non soltanto attraverso la parola di Gesù comprende con la mente, ma il cuore suo e nostro farà fatica sempre a comprendere e ad interiorizzare la parola del Salvatore, ovvero che bisogna perdonare sempre, non 7 volte, ma 70 volte 7. Pietro dovrà comprendere che in realtà parlare di perdono, di condono delle colpe, di misericordia, è questione che riguarda prima di tutto noi, e bisogna spostare l'asse della questione dallo sbaglio che gli altri fanno al peccato che noi compiamo contro Dio e contro gli altri. Infatti la parabola ci dà proprio questa possibilità di meglio chiarire che il perdono non è una questione tra me e il fratello, non è di ordine meramente morale. Il perdono è divino e soltanto se io lo accolgo riesco a trasmetterlo, soltanto se io faccio esperienza consapevole della misericordia di Dio potrò dispensare agli altri quella stessa misericordia che ha toccato in profondità la mia vita. In tal modo il Signore fa comprendere anche a noi, carissimi fratelli e sorelle, che il perdono, prima che accordarlo, bisogna riceverlo. E perdonare non è tanto una questione di mente, ma soprattutto di cuore. Ecco perché il Signore conclude questo brano dicendo: lo stesso che è accaduto a questo servo, pronto a ricevere la misericordia e non a donarla, capiterà anche a voi se non perdonerete di cuore i vostri fratelli. Carissimi, cerchiamo di vedere che cos'è l'esperienza del perdono e come noi possiamo dispensare agli altri il perdono. Questo è essenziale. Noi facciamo continuamente esperienza nel sacramento della riconciliazione. Ci sono tanti di noi che si accusano perché non riescono a perdonare, ma il problema non è non riuscire a perdonare. Questa è la conseguenza della mancata esperienza che noi abbiamo della misericordia che Dio ha con noi. Tu stai celebrando il sacramento della misericordia e tu in questo momento devi gustare l'amore che Dio riversa dentro di te. Non puoi essere ripiegato sulle tue colpe, devi invece affidare i tuoi peccati e lasciare che la misericordia del Signore ti possa toccare in profondità. Soltanto allora tu potrai donare il perdono agli altri, ma non in maniera pedante e moraleggiante, quanto invece come una scoperta rinnovata di quell'amore di Dio che ti tocca in profondità. La prima cosa che notiamo, carissimi, è che Gesù non riprende Pietro, così come non riprende tutti quanti noi. Così dovrebbero fare i nostri confessori, così dovremmo fare anche noi nell'amministrare il sacramento del perdono e nel vivere quel sacramento del perdono quotidiano che ci doniamo come opera di Dio che passa attraverso di noi. Gesù non dice a Pietro: ma guarda che tu non ti rendi conto che sbagli più degli altri, che anche gli altri devono perdonare le tue colpe. È inutile che centri sempre su di te le questioni. Guarda i fratelli, guarda Dio. No, il Signore non fa nulla di tutto questo. Utilizza invece la parabola per far comprendere a lui, con tanta misericordia, che cosa significa perdonare, cosa significa fare esperienza del perdono, cosa vuol dire aprirsi alla potenza dell'amore di Dio che fa meraviglie. Questo è quello che fa Dio sempre, carissimi fratelli e sorelle, con noi. Non è importante soltanto quello che Gesù ci dice, è importante quello che Gesù fa con noi, perché nel momento stesso in cui Gesù sta insegnando a perdonare e ad accogliere la misericordia del Padre, in quello stesso momento sta amando Pietro, sta utilizzando il perdono nei riguardi delle sue espressioni sbagliate e delle sue domande inopportune, ed effondendo la grazia della sua misericordia dona a lui la forza per riprendere il cammino della vita. La parabola che abbiamo ascoltato è molto semplice. Un padrone deve fare i conti con i suoi servi e arriva un tale che gli deve la bellezza di, lo abbiamo ascoltato, 10.000 talenti. Ora, noi ci rendiamo immediatamente conto della sproporzione tra 10.000 che questo servo doveva al suo padrone e i 100 denari che invece egli pretende da un suo compagno. Ma cerchiamo un pochino di capire quanto sono 10.000 talenti. Più o meno potremmo paragonarlo alle tasse che il nostro Stato italiano ha a disposizione grazie all'erogazione dei contribuenti per 10 anni, più o meno, con le dovute proporzioni e con naturalmente le sbavature che ci possono essere nei paragoni che utilizziamo. Quindi immaginate, le tasse di 10 anni del nostro Stato sono parecchie, è un debito considerevole. Quest'uomo ha un debito incalcolabile nei riguardi del suo padrone ed è normale che questo signore chiede di mettere a posto i conti, di restituirglieli. Ma come può lui restituire una somma così ingente? Allora cosa fa? I gesti sono molto cadenzati in questo brano, poiché costui non era in grado di restituire. Il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Provasse a saldare il debito, perché un debito incalcolabile non può essere saldato. Il servo che cosa fa? Si getta a terra, inizia a pregare e a dire: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. La preghiera di quest'uomo, che non ha nulla per mettere a posto i suoi conti con il Signore, produce nel cuore del padrone la compassione. E cosa fa? Lo lasciò andare e gli condonò il debito. Carissimi fratelli e sorelle, questo è quello che Dio fa quando noi lo preghiamo di condonare i nostri debiti e di rimettere i nostri peccati. Dio ha dato questo compito alla Chiesa. Io mi confesso soltanto col Padre Eterno. Bene, ma non sei sicuro di avere il perdono di Dio? È Gesù che ha dato alla sua Chiesa il mandato di legare e di sciogliere. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, saranno veramente rimessi. Questo è il senso della ripetizione negativa che c'è nel brano del Vangelo secondo Giovanni la sera della Pasqua. A chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Dire la stessa realtà al positivo e al negativo significa affermarla con forza. Ma io mi sono confessato e non mi sono sentito perdonato, il sacerdote non mi ha detto niente. Ma il sacramento, carissimi fratelli e sorelle, non serve per donare zucchero o caramelle, è un momento di fede. Il sacerdote con l'assoluzione perdona veramente i tuoi peccati. È nella fede che fai esperienza. Non è se il sacerdote fra gli occhi a cuoricino, se ti fa un sorriso, se ti fa una carezza sulla mano che Dio ti sta perdonando. No, carissimi fratelli e sorelle, il perdono è un'esperienza di fede. Io nella fede riconosco nella mano di quell'uomo peccatore come me la potenza di Dio che condona tutti i miei debiti, perché io busso con la forza della verga della mia preghiera al cuore misericordioso di Cristo perché ne sgorghi quella sorgente che rinnova ogni cosa. Ma ricorderete come nelle condizioni per vivere una buona confessione c'era il proponimento di non peccare più, ovvero la buona volontà di non cadere in quello stesso errore o nei peccati ricorrenti. Il proposito significa l'impegno, ma l'impegno presuppone un'altra cosa, che l'azione di Dio, quando il sacerdote stende le mani su di te, è un'azione vera che ti ricrea, ti fa diventare una creatura nuova, ti riveste dell'abito della festa e della gioia, ti mette l'anello al dito e i calzari ai piedi, ti restituisce quella dignità che con il peccato tu non hai voluto, tu hai sciupato. Questo è quello che avviene. Veniamo rivestiti della grazia. Questo fa il momento dell'assoluzione. Questo è quello che si crea nel nostro cuore quando il sacerdote ci dice: io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il terreno del nostro cuore riceve la copiosa effusione di quello Spirito che ci ricrea, di quella grazia che nuovamente ci plasma, di quell'alito di vita che ci fa diventare delle creature nuove. Così come nella profezia di Ezechiele, che queste ossa inaridite si mettono prima l'una vicino all'altra e poi sperimentano la presenza dei nervi e della carne, perché lo spirito dai quattro venti invocate su quelle ossa ridonano la vita. Questo è quello che Dio fa. Ora, la forza dello Spirito Santo non soltanto condona i miei debiti, ma mi dà la possibilità, come dice Paolo, di camminare in una vita nuova, ovvero di essere profondamente toccato, non soltanto per non ricadere negli stessi errori, quanto invece per vivere alla maniera di Gesù Cristo. Questo è ciò che produce l'assoluzione sacramentale. Mi dà la vita di Cristo perché nelle mie membra Cristo possa amare, perdonare, vivere, pensare, operare, parlare, perché Cristo vive in me attraverso lo Spirito che Egli ha effuso nella mia vita. Ora, è questa la trasformazione. Il problema della confessione non è tanto non ricadere nei peccati, quanto vivere la vita nuova del Cristo, che poi naturalmente mi comporta anche il combattere contro i miei peccati abituali, ma questa è una conseguenza. Noi mettiamo ogni impegno a non cadere nei peccati, ma cadiamo sempre, perché il problema non sono i peccati, il problema è vivere la comunione con Cristo. Se tu sei unito a Cristo, non pecchi e non cadi.
non ci sono errori e pian piano viene emendato dalla grazia e irrobustito nella volontà di operare il bene. È questo che Gesù vuole far comprendere a Pietro e agli altri discepoli. Ciò su cui dobbiamo lavorare non è il male da scacciare, quanto il bene da far crescere. Quest'uomo è stato perdonato, gli è stato condonato tutto. Il padrone non ha detto, va bene, pian piano me lo restituirai, perché sapeva bene che questo era impossibile. Ma al tempo stesso Dio si attende da noi la capacità di camminare in una vita nuova. Il perdono è totalmente gratuito, noi possiamo soltanto chiederlo umilmente, ma Dio lo accorda per la sua infinita misericordia. Per questo Paolo può dire, scrivendo agli Efesini, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere in Cristo. Questo è ciò che fa il perdono. Paolo lo dice nella lettera ai Romani, vivere per Cristo. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno di noi muore per se stesso. Se noi viviamo, viviamo per il Signore. È la grazia che ci fa vivere. La tua bontà mi ha fatto vivere.
Ora, quest'uomo che ha fatto esperienza della potenza del condono del padrone, va, è appena uscito, incontra un altro che gli deve una cifra molto esigua. Lo abbiamo ascoltato, 100 denari, che sarebbero più o meno dalle 80 alle 100 giornate lavorative. Ma che cos'è? Non è nulla rispetto alle entrate di uno Stato per 10 anni. Non è nulla. Eppure noi siamo abituati a vedere la pagliuzza che c'è sempre nell'occhio dell'altro. Ha già dimenticato la sua supplica, il suo invocare il padrone, il suo rimettersi alla sua misericordia, alla sua pietà. Lo prese per il collo, lo soffocava, restituisci quello che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava, gesti e parole uguali a quelle che egli poco prima aveva compiuto nei riguardi del padrone. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Carissimi, ma l'altro mi ha fatto questo. E tu cosa hai fatto? Quali sono i tuoi peccati davanti a Dio? Quali sono le tue colpe? Gli altri, carissimi fratelli e sorelle, con i loro peccati ci ricordano i nostri peccati. Fanno da specchio alle nostre colpe. Tante volte noi riconosciamo il male che c'è negli altri, nelle parole, nelle azioni. Lo riconosciamo perché quel male abita anche noi. Abita la nostra mente, abita il nostro cuore, abita le nostre azioni. Per questo lo riconosciamo negli altri, perché anche noi lo sperimentiamo e lo viviamo in noi. L'uomo invece puro, dallo sguardo cristallino che vive in Dio, il peccato dell'altro non lo prende come un'offesa, perché vivendo in Dio non vede il male, perché in Lui non c'è il male, nei Suoi occhi non c'è la cattiveria. Ora, quest'uomo ha ricevuto il perdono, ma non è disposto a donarlo. Ha ricevuto la compassione, ma non è capace di offrirla. Forse questo non capita anche a noi, carissimi fratelli e sorelle. Ci sediamo a questa mensa, ma non siamo capaci di portare la potenza dell'amore di Dio nelle nostre famiglie, nel rapporto con i figli, nei luoghi di lavoro e nella società, lì dove brulica la vita e dove sembra che il Vangelo non si possa incarnare. Nulla di più sbagliato, perché il Vangelo umanizza e lì dove viene portato fa fiorire la vita secondo la potenza dell'amore di Dio. Ora, il Signore si comporta in maniera molto dura nei riguardi di quest'uomo che non è stato pronto alla misericordia, e non accada anche a noi alla fine della nostra storia di dover sperimentare la giustizia di Dio che ci chiede di vivere lo stesso perdono che noi non siamo capaci di donare agli altri, proprio come questo servo. Carissimi, potremo chiudere con questa parabola dicendo: Signore, io devo perdonare. No, Dio non ci chiede questo, no. Non ci chiede di fare un esame di coscienza o di prendere un proposito bello, da oggi in avanti io voglio perdonare. No, non funziona così. Non è un tasto che bisogna mettere su on. No. Il perdono non funziona così. Oggi Dio ci dice un'altra cosa. Ma tu ti senti perdonato da me? Tu senti che dentro di te c'è la forza e il vigore del mio spirito? Ma io non ci riesco. Ma tu non sei capace di perdonare se io non riverso in te la forza dell'amore del cuore del mio figlio Gesù. Se io non tolgo da te il cuore di pietra e non ti metto il cuore di carne del mio figlio, tu non riuscirai mai a perdonare. Tutto l'impegno nella vita cristiana, carissimi, sta nel sentirci perdonati, nel sentirci amati, nel sapere che Dio è venuto nel mondo, scrive Paolo, a salvare i peccatori, e di questi il primo sono io. Questa è la grande scoperta della vita cristiana, che Dio è buono, ma è buono in me, è buono nella mia vita, è buono perché io merito l'inferno e Lui mi condona i debiti, perché io merito la giustizia implacabile e Dio invece mi dona la potenza del suo amore che mi libera, che mi salva e che mi fa stare alla sua presenza per sempre. L'impegno della vita cristiana è tutto qui, carissimi. Non perdiamo tempo a bacchettare noi stessi e gli altri per imporre un perdono di cui noi non abbiamo la forza, che non riusciamo neanche ad interiorizzare, tante volte a comprendere. Ogni nostro impegno sta nell'accogliere l'abbraccio del Padre misericordioso, nel lasciare che le sue braccia si possano congiungere al nostro collo, che egli ci possa riempire di baci, ma non in una dimensione sentimentalistica della vita cristiana, no, quanto invece in una viva esperienza di quella misericordia che mi cambia la vita. Se la nostra vita non cambia, è perché noi non lasciamo alla potenza di questo amore di venire dentro di noi, ai fiumi della misericordia di invaderci l'esistenza, alla grazia del suo amore di sbaragliare il nostro odio, le montagne del nostro rancore, le barriere del nostro risentimento e del nostro senso di vendetta che malamente giudichiamo come giustizia. Tu non riuscirai mai a perdonare se dentro di te non farai spazio all'amore di Dio. Sarà anche talvolta inutile batterti il petto se tu non riesci ad affidarti a Dio, a consegnarti una buona volta, a lasciare che Dio dentro di te faccia meraviglie di grazia. Invece la nostra vita cristiana sperimenta spesso che il centro siamo noi, quello che pensiamo, quello che vogliamo, quello che giudichiamo. Nulla di più sbagliato. La nostra vita cristiana sarà sempre un fallimento fin quanto noi non ci destabilizziamo e non lasciamo alla forza di Dio di regnare in noi per mezzo di quell'amore che è capace di fare meraviglie. Non pensiamo, e concludo, alla misericordia e al perdono in termini moraleggianti, ma lasciamo che la forza di Dio ci possa rendere delle creature nuove. La nostra famiglia francescana oggi celebra l'impressione delle stimmate di San Francesco. Sul Monte della Verna, 2 anni prima di passare da questo mondo al Padre, Francesco vede la figura di un serafino alato che imprime nella sua carne i segni della passione nel suo cuore. Gli dà la possibilità di avvertire tutto l'amore e tutto il dolore. Francesco, quando scende dalla Verna, è una persona trasfigurata, cioè una persona che ha conosciuto la misericordia, che si è sentito perdonato, che è stato trapassato dai segni della passione, che sono il prezzo dell'amore misericordioso che Dio ha versato
per la nostra salvezza. Francesco è una persona nuova. Chiediamo, per intercessione del nostro serafico padre, tutto l'amore e tutto il dolore. Chiediamo e domandiamo al suo cuore di padre che possa soccorrerci con il suo esempio e possa donarci le stesse altissime vette della contemplazione e il fuoco della divina carità. E come lui, rivolgiamoci a Maria, lei che è la madre della misericordia, perché qui in terra ci dia l'eccomi per lasciarci infiammare dal fuoco della divina carità, proprio come dice Chiara, lasciati dunque bruciare da questo fuoco di carità. Ma chiediamogli una grazia ancora più grande, che un giorno, quando noi ci presenteremo dinanzi al paradiso, lasci un pochino socchiusa la porta quando San Pietro si distrae, e dia a tutti quanti noi di spingere l'uscio e di inabissarci in eterno nel cuore amante e misericordioso della Santa Trinità.